sappiamo, non leggiamo passo passo il testo degli atti, ma andremo avanti per squarci così e per approcci che ci consentano di ricostruire un itinerario catechetico che riguarda esattamente la vita cristiana e riguarda la missione della Chiesa al servizio dell'Evangelo. La grande opera di Luca evangelista, il Vangelo, il mistero di Cristo, gli Atti degli Apostoli, il mistero della vita cristiana. E noi abbiamo dato uno sguardo nel precedente incontro al capitolo primo, adesso proseguiremo con qualche annotazione circa le pagine che seguono nel capitolo secondo, ma importante è sempre tener conto di quella che a suo tempo, in quell'occasione in cui ci siamo visti in questo stesso luogo, io definivo una duplice cerniera che connette la prima opera di Luca, il suo primo logos, come egli stesso si esprime, e il secondo logos, cioè il racconto degli atti. Duplice cerniera, una cerniera di ordine spaziale che si chiama Gerusalemme. Lì giunge a compimento la missione di Gesù, e una cerniera di ordine temporale che noi siamo abituati a chiamare ascensione al cielo. Lì si conclude la missione di Gesù e lì, ecco, lì si inaugura, siamo all'inizio degli Atti degli Apostoli, e quella novità che riguarda, definisce la vita dei discepoli del Signore, la vita cristiana, come chiamiamo noi. Ma novità che si manifesta nel fatto che è instaurata una connessione tra l'evento di cui è protagonista Gesù e quello che nel corso della storia umana, e sono le generazioni che poi si succedono fino alla nostra generazione, quel che riguarda la vita dei discepoli nel corso della storia. Questa connessione si chiama testimonianza, dice qui il racconto degli atti, come leggevamo già la volta scorsa, ed è espressione mediante la quale il nostro evangelista fa riferimento a una misteriosa modalità di inserimento di quelli che saranno i giorni della storia umana, le generazioni che verranno, la vita dei discepoli del Signore, inserimento in quello che nel corso della catechesi evangelica egli stesso definisce l'oggi della visita di Dio. Oggi il giorno, da un giorno non di 24 ore. Nel capitolo primo, versetto 21, discorso che Pietro rivolge agli altri che sono con lui dopo l'ascensione al cielo di Gesù: bisogna dunque che tra coloro che ci furono compagni per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vissuto in mezzo a noi, tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vissuto in mezzo a noi. Tutto il tempo, in realtà il testo in greco dice nel tempo in cui Gesù è entrato ed è uscito, è entrato ed è uscito. E la catechesi evangelica di Luca definisce questo tempo come il tempo della visita di Dio, dallo spalancarsi del cielo che si appoggia sulla terra al richiudersi del cielo, perché dalla terra il figlio è elevato al cielo. Dal battesimo di Gesù fino all'ascensione al cielo è l'oggi della visita, oggi. Insisto nel rimarcare questa sottolineatura circa il linguaggio del nostro evangelista Luca nel circoscrivere in questo modo, dalla terra, dal cielo alla terra, dalla terra al cielo, quell'evento che ha segnato ormai indelebilmente lo svolgimento della storia umana, sia per quanto riguarda il passato, per quanto riguarda l'avvenire. È l'oggi della visita, è l'oggi in cui l'opera di Dio si è compiuta, è l'oggi in cui l'iniziativa di Dio ha dimostrato la sua intenzione di riconciliazione con la storia degli uomini, la condizione umana e così via, e questo in maniera definitiva, questo in modo tale da affermare un valore universale. Ma come avviene che i giorni della storia umana siano inseriti in quell'oggi, siano abilitati a una coincidenza con quell'oggi? Come si può dire che oggi è la salvezza, oggi è l'Evangelo? Ecco, vedete, qui Pietro nel versetto che leggevo dice il giorno del suo ingresso e della sua uscita, incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di tra noi assunto in cielo, uno divenga insieme con noi testimone della sua resurrezione. Testimonianza. Ma testimonianza è il linguaggio che allude appunto a questa che adesso chiamavo a modo mio connessione tra i giorni della nostra storia umana e quell'oggi unico, definitivo, dotato di una sua efficacia di redenzione della storia umana in senso universale. È la visita di Dio ormai instaurata a conferma della vittoria dell'iniziativa gratuita di Dio per ricondurre la storia degli uomini alla sorgente della vita. Bene, testimonianza. Ah, vedete, qui il racconto degli Atti si apre con una promessa. E qui ne parlavamo la volta scorsa, ricordate, la situazione imbarazzante dei discepoli, che sono nella condizione di riconoscere la vittoria di Gesù sulla morte. Gesù è risorto, Gesù è vivente, Gesù è intronizzato nella gloria, Gesù è vittorioso, ma allo stesso tempo sono rimasti imbarazzati e segnati da una particolare mestizia. Ricordate, dopo l'ascensione, così come ce ne parla Luca nel capitolo primo degli Atti, mesti e si ritirano a Gerusalemme, sembra appunto che affrontino il tramonto del primo giorno guardandosi in faccia e riconoscendosi sproporzionati rispetto a quella novità di cui è protagonista Gesù, e Gesù ormai è vittorioso ed è glorioso, e lo stesso Pietro, in quel contesto nel quale guardandosi in faccia riconoscono di non essere 12 ma 11 e quindi di essere bisognosi di una ricomposizione, di una misura che ritengono valida per qualificare la loro realtà comunitaria, 12, ma 12 più 1, sì, in quel contesto manifestazione di fragilità estrema, la percezione della distanza e il paradosso tra la promessa che i discepoli del Signore hanno ricevuto e custodiscono, la promessa, ricordate capitolo primo versetto 4, mentre si trovava a tavola con essi, dunque in un contesto nel quale lui è vivente, condivide la mensa con loro, ordinò di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre. La promessa che i discepoli custodiscono, ma la promessa rinvia a un compimento, e la promessa non è compiuta. Successivamente, vedete il versetto 7, non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria, fino agli estremi confini della terra. Poi Gesù è nascosto dalla nuvola, si ritira, i discepoli rimangono col naso rivolto verso il cielo e imbarazzati, una nota di smarrimento in quel comportamento dei discepoli. D'altra parte la promessa, e quindi la custodia della promessa, vedete qui negli Atti degli Apostoli una promessa incompiuta, ma promessa che rimane, e la promessa è valida, la promessa conferisce un'indicazione valida per orientare i giorni che verranno, ma non è compiuta, non è compiuta. Vedete, ne parlavamo la volta scorsa, all'inizio di tutto, questa esperienza di povertà, e in quel contesto comunque Pietro dimostra di essere lui, che pure è reduce da un tradimento piuttosto triste e angosciante, è proprio lui che si dà da fare per organizzare quella realtà comunitaria che peraltro assume consapevolezza di essere sproporzionata, 12 meno 1, 11 più 1, è sproporzionata rispetto alla novità che ormai è instaurata nell'evento di Gesù, che è morto e che ha vinto la morte e che è il figlio intronizzato nella gloria. Ma tra lui e i discepoli che rimangono, una distanza sconcertante, una distanza provocatoria, una distanza che sembra, e l'Evangelista Luca, vedete qui, nel capitolo primo degli Atti, insiste su questo atteggiamento di quella prima comunità di discepoli che recepisce la promessa e la custodisce se con la serietà di cui è capace, ma sperimentando tutta la distanza che separa il loro vissuto rispetto alla realtà gloriosa di Gesù, che è vittorioso sulla morte. E vedete, noi adesso dobbiamo affrontare il seguito, perché capitolo 2 voi già sapete bene, è la Pentecoste. si potrebbe anche dire che la vita cristiana nasce con la Pentecoste, la vita cristiana e la missione della Chiesa nascono con la Pentecoste. In realtà, se Luca introduce il suo scritto nel capitolo primo, credo che bisogna tenerne conto, perché quel dato che riusciamo a intravedere in quelle prime pagine rimane un elemento che definisce comunque sempre la vita cristiana e la missione della Chiesa nel tempo che verrà fino a noi oggi. Quel dato che è il deposito di una pienezza che la promessa descrive in tutta la sua fecondità e l'incompiutezza del vissuto relativo a quella pienezza. La pienezza è l'incompiuto, ecco, e credo che di questo bisogna tener conto, perché in realtà è la nostra condizione di vita cristiana. Noi siamo costantemente alle prese con una pienezza che ormai è realizzata in maniera inequivocabile e con la dimostrazione di una efficacia vittoriosa che ha un valore definitivo e universale, e costantemente arranchiamo in una situazione di precarietà, di incertezza, di debolezza, guardandoci in faccia e scoprendo gli uni nell'esperienza degli altri, mettendo a disposizione ciascuno a modo suo i segni di una fragilità sempre esposta ai rischi più severi. Dunque, capitolo primo, ed ecco, il racconto prosegue, e prosegue qui, come ricordate, capitolo 2, mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, la pienezza, dice il testo in greco, la pienezza di quel giorno. Si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Ecco, Pentecoste. E vedete, i discepoli a Gerusalemme hanno celebrato la Pasqua, in occasione della Pasqua, l'evento della morte e resurrezione, quindi ascensione al cielo di Gesù. Pentecoste, 50° giorno dopo Pentecoste. E la festa di Pentecoste è nella tradizione di Israele, in origine è una festa che ha a che fare con l'attività agricola, è la festa che segna la conclusione del raccolto dell'orto, il raccolto del grano, l'origine. Come la Pasqua, in origine era una festa pastorale, una festa degli azimi, le primizie della mietitura, del grano, sì, Pentecoste in origine, ma poi nella tradizione di Israele Pentecoste è diventata la festa che ricorda quello che avvenne 50 giorni dopo l'uscita dall'Egitto, Pasqua, memoria della liberazione dalla schiavitù, l'uscita dall'Egitto, Pentecoste, 50 giorni dopo, quando ormai il popolo ha attraversato un certo itinerario nel deserto, ha attraversato il mare, ricordate, e poi ha campato ai piedi del Sinai, Esodo capitolo 19, il Signore spiega al suo popolo accampato in quella località tramite Mosè che l'intenzione per cui lui è intervenuto in maniera così energica contro il faraone per liberare coloro che erano schiavi è perché con loro liberati vuole instaurare un rapporto di alleanza, Esodo capitolo 19, e il rapporto di alleanza ha come fondamento che garantisce il contatto tra lui che è il santo e un popolo di peccatori appena usciti dall'Egitto già rimpiangono. In capitolo 15, alla fine del capitolo 15, dopo canto della vittoria, già la lamentela, già la protesta, così successivamente capitolo 16, non c'è da mangiare, capitolo 17, dell'Esodo, mani fiacche e tutto questo. Capitolo 19, il santo, un popolo di peccatori. Un popolo di peccatori, vedete, che liberato continua a essere condizionato da limiti così pesanti. Prigioniero non più delle angherie subite da parte del faraone, ma prigioniero di se stesso e della propria miseria. Ed ecco, io voglio fare alleanza con te. Ma fare alleanza significa instaurare un contatto che tutto dimostrerebbe essere impossibile. Fra il santo e un popolo di peccatori il contatto sarebbe, come dire, la causa perché un incendio dirompente travolga quella miserabile presenza umana che è inabile a sostenere quel medesimo contatto. Com'è possibile? Ed è possibile perché il Signore spiega, tramite Mosè, vedi, io ti dono la legge. La festa di Pentecoste è il ricordo del dono della legge. Dono della legge che è il fondamento del rapporto di alleanza. Io costruisco una strada, un ponte, tra me e te, dice lui che è il santo, e io mi avvicino a te in modo tale da mettere a tua disposizione quella strada che tu potrai percorrere per ritornare a me. E l'alleanza funziona quando questo circuito si chiude, il dono della legge, ed ecco la strada aperta perché il popolo intraprende il cammino della santificazione, del ritorno, il contatto con il santo, il ritorno sul tema della vita, alleanza. Dunque il dono della legge. E in quel contesto, ricordate Esodo 19, una grande teofania, terremoto, sono gli eventi che descrivono qui i primi versetti del capitolo 2. La tempesta, lampi e vento poderoso, ecco, stanno celebrando la festa di Pentecoste, soltanto che adesso vedete, è lo Spirito Santo di Dio, ed è lo Spirito Santo di Dio che colma la distanza tra Gesù, che è intronizzato nella gloria, ha portato a compimento la sua missione, ha vinto una volta per tutte nella condizione umana, secondo l'obbedienza alla intenzione originaria di Dio, in corrispondenza alla sua volontà d'amore e alla sua volontà di riconciliazione. Ebbene, tra Gesù, che è ormai intronizzato, e i discepoli, la distanza è colmata. Lo Spirito Santo è quella quel rivelarsi della presenza operosa di Dio che rende praticabile l'alleanza, rende praticabile l'alleanza che è nuova, nel senso che è definitiva, nel senso che è quella che era stata già progettata, ma che adesso è efficace. Nel senso che là dove i discepoli avvertono la distanza, continueranno ad avvertirla, come continuiamo ad avvertirla noi, una pienezza rispetto alla quale siamo incompiuti. E d'altra parte, ecco, la distanza è misteriosamente ma potentemente colmata da questa manifestazione dello Spirito Santo di Dio, quello che peraltro era stato già preannunciato nel capitolo primo e che adesso qui si esprime in tutta la sua potenza. lo Spirito Santo di Dio, che rende possibile e praticabile una relazione con Gesù, il Figlio risorto e vivente nella gloria. È l'alleanza nuova, definitiva. E vedete che questa manifestazione dello Spirito Santo di Dio, e qui sono rievocate quelle righe e quei versetti del capitolo 19 dell'Esodo che io stesso richiamavo poco fa, assume l'evidenza di una presenza operativa nella storia umana che rimuove tutte le distanze, la distanza tra il cielo e la terra, la distanza tra l'eterno e il tempo, la distanza tra colui che ha intronizzato il figlio vittorioso sulla morte e la nostra condizione umana che si trascina ancora alle prese con tante miserie e incertezze non per niente qui ricordate le lingue diverse, si parlano lingue che diventano nella loro diversità diventano modalità di intesa e di comunicazione, è una novità perfettamente coerente con quello che adesso, man mano, vedete, gli eventi successivi andranno confermando. E tutta la storia che verrà certamente è determinata adesso da questa svolta, ma questa svolta si inserisce in quel contesto. Di cui vi parlavo precedentemente, ne parlavamo la volta scorsa e che mi sembra importante non trascurare, perché se no rischiamo sempre o rischiamo sempre, può darsi che rischiamo perdere di vista come lo spirito irrompe con tutta la originalità, la fecondità della sua misteriosa capacità di comunione, il soffio del Dio vivente, il respiro del Santo, lo Spirito irrompe in quel contesto di pienezza incompiuta, e quello è il contesto nel quale continuiamo a affrontare passo passo, generazione dopo generazione, di luogo in luogo, nello scacchiere immenso di questo scenario cosmico per cui da Gerusalemme la narrazione poi si svilupperà per raggiungere gli estremi confini della terra fino a noi oggi, una pienezza incompiuta, ed ecco lo Spirito Santo di Dio, e qui vedete come in rapporto a quella gente che a Gerusalemme era convenuta per la festa di Pentecoste, gente che si rende conto di qualcosa di nuovo che riguarda quei personaggi, in certo modo conosciuti, per altro verso forse per molti di quelli che erano a Gerusalemme in quell'occasione, i dodici e gli altri con loro, forse non erano figure di grande spicco, ma c'è qualcosa che Pietro spiega. E qui vedete il primo grande discorso di Pietro, capitolo 2 dal versetto 14. Primo discorso di Pietro trascuro molti dettagli, ma non mi sembra che manchino a noi tante fonti di conoscenza, e già certamente abbiamo avuto modo di leggere e meditare queste pagine a più riprese. Dunque, giorno di Pentecoste, lo Spirito che irrompe, lo Spirito che sigilla un rapporto di comunione. E rende possibile quello che nella logica dell'esperienza umana è impossibile, perché una pienezza incompiuta è un assurdo. E invece Pietro spiega il discorso di Pietro, che levatosi in piedi con gli undici, versetto 14, parlò a voce alta così: lui, gli altri undici, dunque sono i dodici, tutti insieme, che spiegano quello che è successo. Vedete che il discorso adesso si sviluppa fino al versetto 36. E cosa dice Pietro? Possiamo suddividere il discorso in tre sezioni, ma una sezione che sta qui rilievo decisivo all'inizio, e poi due sezioni di carattere esplicativo. Mi spiego subito anche a modo mio. La prima sezione converge attorno a una citazione del profeta Gioele. Vedremo che anche le altre due sezioni sono costruite in base alla citazione di due testi biblici. Dice Pietro: uomini di Giudea, e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme, vi sia ben noto questo, e fate attenzione alle mie parole. Porgete l'orecchio, dice alla lettera, enotisos, porgete l'orecchio, questione di orecchi, ma come anche nel Vangelo. Oggi per voi che ascoltate con le vostre orecchie, oggi per voi questa parola, oggi per voi, le orecchie. Ma dunque, fate attenzione, questi uomini non sono ubriachi, come voi sospettate, essendo appena le 9 del mattino. Accade invece quello che predisse il profeta Gioele. Qui la citazione fino al versetto 21. Ora vedete la citazione del profeta fa riferimento alla effusione dello Spirito Santo di Dio che leggiamo nel capitolo 3 del libro di Gioele, Spirito Santo di Dio che sarà effuso sopra ogni persona, e quindi vedete ogni condizione umana, figli e figlie, giovani e anziani, servi e serve. In quei giorni, versetto 18, e fonderò il mio spirito. Notate che qui c'è un'aggiunta: ed essi profeteranno. Di per sé il testo del profeta Gioele, ed essi profeteranno, questo non lo riporta, è un'aggiunta di Luca: ed essi profeteranno. Dunque questa effusione dello Spirito Santo che investe la condizione umana in tutte le sue componenti, e addirittura adesso qui leggiamo ancora, investe la realtà cosmica in tutte le sue componenti, di spazio e di tempo, farò prodigi in alto nel cielo, segni in basso sulla terra, sangue, fuoco, nuvole di fumi, il sole, sono i cronometri della creazione, si muterà in tenere la luna, il sangue, prima che giunga il giorno del fiume, ma per arrivare ad affermare quello che già nel versetto 18 l'Evangelista Luca ha aggiunto, ed essi profeteranno, giorno grande e splendido, ecco il versetto 21, allora chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Dove vedete, profetare qui coincide con invocare il nome, ma invocare il nome non significa pronunciare una parola magica, invocare il nome significa aderire a un coinvolgimento vitale, essere inseriti in una relazione vitale, invocare il nome, e la profezia qui coincide con questa novità. Quello che sta avvenendo, dice Pietro, è quello che Gioele aveva annunciato, cioè quella effusione di Spirito Santo che rende attiva questa profezia, cioè la condizione umana abilitata nella profezia, nel senso che è abilitata a invocare il nome, è abilitata a immergersi, condizione umana, con tutti i limiti che conosciamo, immergersi in una relazione vitale con il Signore vivente. Il nome del Signore, la relazione con Lui vivente, con Lui glorioso. Qui vedete il profeta Gioele dice il nome del Signore, mentre subito Pietro aggiunge il nome del Signore è Gesù. 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 Nelle due sezioni che seguono, lui dice ecco il nome del Signore. Ma invocare il nome di Gesù anche in questo caso appunto non significa invocare la parolina magica, ma significa essere coinvolti in una relazione di vita, di comunione con Lui, Gesù. E questo è perché lo Spirito Santo conferisce una competenza profetica alla nostra condizione umana. Essere profeti significa essere abilitati a invocare il nome del Signore, il nome del Signore Gesù. Il nome del Signore Gesù, dunque, noi adesso, dice, siamo testimoni, già, quella testimonianza di cui si parlava precedentemente, adesso questa testimonianza nella promessa è una testimonianza che è attivata nel corso di una storia umana dove quella promessa continua a manifestare la fecondità inesauribile del dono che abbiamo ricevuto, l'evento che si è compiuto una volta per tutte, e d'altra parte siamo costantemente visitati, raccolti, ricapitolati all'interno di una vicenda nella quale la nostra incompiutezza è abilitata a invocare il nome, è abilitata a entrare in quel rapporto di vita, e la nostra incompiutezza pure è coinvolta nella comunione con il Signore vivente. Ma adesso vedete appunto è il nome di Gesù, Gesù, Gesù. Questo è molto importante perché vedremo che nel seguito il nome di Gesù diventa come un come dire l'Evangelo, è la novità che esercita una efficacia redentiva di potenza universale, e questo non nel senso, ripeto ancora, ma non ci sarebbe bisogno, ma ripeto io, no, perché mi sembra necessario, ma forse mi sbaglio, e il nome di Gesù non nel senso della formuletta anagrafica, due sillabe, ma il nome di Gesù nel senso della relazione di vita con Lui, dove nella nostra incompiutezza quella promessa esercita un'efficacia tale per cui siamo abilitati come profeti a affrontare il cammino della vita in comunione con Lui, che è vittorioso sulla morte, che è già intronizzato nella gloria, che è già vivente. Nella sua dimensione gloriosa. Dunque, a questo punto, vedete che il discorso di Pietro prosegue in quelle due sezioni, vi dicevo, esplicative, dopo il versetto 21. Se voi prendete il versetto 22, uomini di Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nazaret, vedete, Gesù di Nazaret, il nome è Gesù. Se voi arrivate al versetto 32, questo Gesù, 32. Dunque, la prima sezione qui va dal versetto 22 fino al versetto 31. La prima sezione di queste due, insomma, quindi. E questa prima, che poi è la seconda sezione nel svolgimento complessivo del discorso, ruota attorno a una citazione del Salmo 16. Salmo 16. Perché adesso cosa vuol dire invocare il nome che è Gesù? E Pietro dice così: Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso operò tra di voi per opera sua, come voi ben sapete, dopo che, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, fu consegnato a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce. Colui che voi avete inchiodato, il rifiutato, il crocefisso, per mano di empi l'avete ucciso, ma Dio lo ha resuscitato. Questa formula qui ritorna esattamente nel versetto 32. Questo Gesù Dio l'ha resuscitato, è una formula arcaica. Dio l'ha resuscitato. Dunque, vedete, invocare il nome di Gesù significa entrare in relazione con Lui resuscitato, in Lui resuscitato. Ma Gesù è il rifiutato, colui che noi abbiamo rifiutato è colui che Dio ha resuscitato. Dico noi in prima persona plurale perché ci mettiamo anche noi nei panni di quei tali che ricevono il primo annuncio. Noi riceviamo questo annuncio a distanza di secoli, ma siamo sempre in quelle medesime condizioni. E dunque Dio lo ha resuscitato sciogliendolo dalle angosce della morte. Ecco, cosa vuol dire resurrezione qui per Pietro? Vuol dire vuol dire liberazione dalle doglie della morte. Sta già anticipando la citazione del Salmo 16 che subito seguirà. Non era possibile che questo lo tenesse in suo potere, la morte. Dice infatti Davide, ecco il Salmo a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me perché Egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, ed anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai l'anima mia negli inferi. Vedete, e Davide, che secondo la tradizione è l'autore dei Salmi, quindi anche del Salmo 16, avrebbe detto questo: tu non abbandonerai l'anima mia negli inferi, né permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Questo dice Davide. Ma fratelli, spiega Pietro, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora oggi tra di noi. Tra l'altro, ancora oggi la tomba di Davide frequentata dai devoti di Israele, soprattutto di certe frange di sefarditi, proprio sotto al cenacolo, sotto al cenacolo. Uno qualcosa ci entra dentro per sbaglio. E dunque egli morì, fu sepolto, e la sua tomba è ancora oggi tra di noi. Poiché però era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, dunque quello che Davide dice nel Salmo 16 non riguarda lui, Davide, anche se parlava in prima persona, ma riguarda il suo discendente che gli era stato promesso. 2 Samuele, capitolo 7. Allora previde la resurrezione di Cristo e ne parlò. Questo non fu abbandonato negli inferi. Ecco il Salmo 16. Nella sua carne vide la corruzione. Dunque, Cristo. Notate che qui compare il titolo di Messia. È il discendente di Davide e Gesù è Cristo. Gesù è Cristo nel senso che in lui si sono compiute tutte le promesse. È il caso del Salmo 16 che per Pietro è emblematico, perché tutto quello che Davide dice riguarda il suo discendente, dunque riguarda il Messia promesso, riguarda il Cristo, Cristo. E dunque Gesù è Cristo. E Gesù è Cristo, colui che ha portato a compimento la promessa messianica, ma ha portato a compimento tutte le promesse che sono ricapitolate nella promessa messianica, colui che ha portato a compimento tutte le promesse, e partire da Abramo e tutto il resto. Dire di Gesù che è Cristo significa dire di Gesù che ha vinto la morte, che non ha visto la corruzione, non fu abbandonato negli inferi, Dio lo ha resuscitato. Dunque, rendere testimonianza a lui, alla sua resurrezione, implica questa attività profetica che poco prima Pietro ha definito come invocazione del nome. Invocare il nome di Gesù significa essere coinvolti in una relazione con lui che è il Messia che ha portato a compimento tutte le promesse, e ha portato tutte le promesse proprio in quanto non ha conosciuto la corruzione, in quanto è stato resuscitato. E adesso aggiunge ancora Pietro, la terza sezione del discorso è più breve, ma comunque essenziale anch'essa. Si riparte dal nome: questo Gesù Dio l'ha resuscitato e noi tutti ne siamo testimoni, innalzato pertanto alla destra di Dio. Vedete che adesso Pietro cita il Salmo 110, infatti sta già anticipando la citazione del Salmo: innalzato alla destra di Dio, dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che gli aveva promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. È lo Spirito Santo che fa di noi dei profeti, cioè che ci abilita a invocare il nome, cioè ci abilita a invocare Gesù che è Cristo. Gesù dice adesso che è Kyrios, che è Signore. Davide infatti non salì al cielo, tuttavia egli dice, Salmo 110, disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici come sgabello ai tuoi piedi. Dunque Gesù è il Signore, e vedete, colui che è stato innalzato, colui che è glorificato, colui che siede alla destra è il sovrano dell'universo, è Kyrios. Il Messia è colui che ha portato a compimento le promesse, il protagonista della storia umana, il Kyrios, è il Signore dell'universo, in tutte le sue espressioni, in tutte le sue componenti, in tutte le sue misure. La sovranità universale di Gesù, vedete, è risorto dai morti. Cosa vuol dire che è risorto dai morti? Vuol dire che è Cristo, vuol dire che è Signore. Cristo Signore, Cristo Signore. Ha portato a compimento le promesse e ha vinto la morte. È intronizzato nella gloria, è vero. È il Signore dell'universo, è vero. Invocare il nome di Gesù, vedete, significa incontrare in lui il protagonista della storia umana, Cristo, e incontrare in lui il Signore dell'universo, il Kyrios. E questa invocazione del nome è una funzione profetica, che è opera di Spirito Santo, che in questo modo diventa veramente il protagonista di quella congiunzione tra il cielo e la terra, tra l'eterno e il tempo, tra il Santo e noi, lui che è lo Spirito del Dio vivente, è fuso in maniera tale da conferire alla nostra condizione umana niente meno che la competenza di questa relazione di vita nella gratuità purissima della comunione con colui che è il protagonista dell'evento, l'oggi della storia umana, l'oggi definitivo, l'oggi eterno, l'oggi eterno. Ma come entriamo nell'oggi eterno? Ecco, vedete, da questo momento tutta la missione dei discepoli, poi alla missione della Chiesa, tutta la storia dell'evangelizzazione si svolge come una testimonianza che sollecita, favorisce, promuove quella irruzione dello Spirito Santo di Dio che rende profeti gli esseri umani, cioè che li abilita alla relazione con Gesù Cristo e Signore. E allora qui vedete, il versetto 36 che chiude il discorso: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele. Primo discorso di Pietro, è la prima catechesi, è rivolta a quelli di Israele, ne avremo ancora per un po' di tempo. I primi destinatari sono quelli della casa di Israele, che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Gesù, Gesù, Signore e Cristo, Cristo Signore. Vedete che questo è anche, se ricordate nel capitolo 2, l'annuncio che l'angelo rivolge ai pastori: annuncio a voi, evangelizzo a voi una grande gioia. Oggi è nato per voi nella città di Davide, un Salvatore, che è Cristo Signore. Capitolo 2 del Vangelo secondo Luca, il Vangelo della Natività. Oggi è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. E vedete qui, è il discorso programmatico di Pietro, l'invocazione del nome, e il nome è lo Spirito Santo, è la nuova alleanza attivata in maniera tale che il circuito della relazione con il Dio vivente possa finalmente chiudersi. Il circuito per cui il Dio vivente ha voluto recuperare a sé, riconciliare con sé l'umanità decaduta, la nostra storia umana derelitta e inquinata, com'è una storia di redenzione, una storia di ritorno. Qui è esattamente inaugurata la missione della Chiesa. Allora, vedete, cosa succede? Ancora qualche riga, poi ci fermiamo, perché mi sembra che possa bastare. All'udire tutto questo, all'udire tutto, il discorso è finito, ma c'è l'ascolto di quelli che hanno ricevuto questo primo messaggio da parte di Pietro. Si sentirono trafiggere il cuore, ecco la catadixis, la trafittura del cuore. Si sentirono trafiggere il cuore. Questa è un'espressione molto pregnante di significato, la trafittura del cuore. Colui che noi abbiamo crocifisso, il rifiutato, si fa chiamare per nome, cioè è colui che è risorto dai morti? Sì, ma è risorto dai morti nel senso che è il protagonista di quella novità per cui lui che è il nostro rifiutato contiene all'interno di un abbraccio d'amore. È Cristo Signore. E noi siamo introdotti in questa relazione di vita che ci conduce a condividere in comunione con Lui proprio l'impianto definitivo della storia umana. È già una prospettiva che riguarda la finalità ultima della storia umana. Qui siamo appena all'inizio, noi 2000 anni dopo ancora chissà a che punto ci troviamo, ma siamo inseriti già nella fine della storia e siamo inseriti già nella nuova creazione. Noi che l'abbiamo rifiutato, vedete qui la trafittura del cuore, e siamo coinvolti in un abbraccio d'amore. Abbiamo rifiutato colui che è risorto dai morti, abbiamo rifiutato colui che nel essere oggetto del nostro rifiuto ha instaurato quella vittoria che è rivelazione di Dio e della sua eterna volontà d'amore per noi. Si sentirono trafiggere il cuore, dissero a Pietro e agli altri: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Cosa dobbiamo fare? Domanda che ritorna anche altrove. E Pietro disse: pentitevi. Ecco, pentitevi vuol dire convertitevi. Dice qui il versetto 38. Ci metanoisate. Pentitevi. La conversione. Cioè c'è un'altra strada. C'è un'altra strada nella vita. Infatti, ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù. Che è Messia, per la remissione dei vostri peccati. Qui la Bibbia diceva: dopo riceverete il dono, il testo non dice dopo, e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa, per i vostri figli. Voi sono quelli che sono presenti a Gerusalemme, alla casa di Israele, ma poi qui già c'è una citazione di Isaia che allude anche ai lontani, quindi qui già nel racconto degli Atti Luca inserisce l'accenno a quella che sarà la missione che supererà i confini di Israele e raggiungerà la moltitudine dei popoli. Per voi e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro? Isaia 57. Con molte altre parole li scongiurava e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Dove perversa vuol dire generazione scoliata, cioè che ha sbagliato strada. E c'è un'altra generazione, si è aperta un'altra strada, c'è un'altra prospettiva di vita, c'è un altro respiro di vita. c'è un altro modo di stare al mondo, c'è un altro criterio per misurare gli eventi della storia umana e per renderci responsabili della nostra collocazione sulla scena del mondo e nello svolgimento della storia umana. Salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati, e quel giorno ci sono loro circa 3.000 persone. Ricordatevi la volta scorsa vi dicevo, qui i discepoli a Gerusalemme danno l'impressione di essere accampati come Israele o quella massa di gente uscita dall'Egitto, accampata ai piedi del Sinai, lì dove peraltro ha luogo il censimento. Ricordate il libro dei numeri, ne parlavamo la volta scorsa forse, se ricordo, mi sembra di sì, e sono degli accampati, il censimento. E adesso vedete qui è esattamente quello che il nostro evangelista Luca, facendo ricorso adesso e ancora successivamente, ma come già nel capitolo primo, ai numeri, sembra proprio rievocare, cioè quello che avvenne allora, al tempo del Sinai, quello che avviene adesso, nel tempo in cui l'alleanza è instaurata in maniera tale che là dove la legge era il grande dono che consentiva il contatto tra il santo e il popolo, adesso è lo spirito del Dio vivente che genera profeti, genera in noi quella profezia che ci consente di invocare il nome di colui che abbiamo rifiutato e invocare il nome di colui che ci introduce vittorioso sulla morte come egli è risorto dai morti, ci introduce nella prospettiva di una storia nuova di cui lui è protagonista e nella prospettiva di una nuova creazione di cui lui è signore.